Dunque, io sì, di solito evito, ma stavolta lo farò perché è veramente stata una bellissima occasione. Stavamo parlandone anche con i colleghi stamattina, una bellissima qualità del cibo, della compagnia, dei discorsi, delle relazioni, e francamente diciamo che, tanto per usare un'espressione canonica, a 360 gradi è stato un ottimo convegno e soprattutto un convegno nel quale poter affrontare in qualche modo una serie di temi che sono, secondo me, ormai piuttosto urgenti da prendere in considerazione, anche se per molti versi veniamo spesso e volentieri, come dire, dissuasi o si cerca di evitare che lo si faccia per motivi ministeriali, per motivi accademici, per motivi concorsuali, per tutta una serie di ragioni che immagino conoscerete. Però il problema centrale è esattamente quello posto dal convegno, però cioè come lo pensiamo l'ambiente noi? Perché una delle cose prime che sono state dette anche ieri, per esempio da Laura Leonardi, è stato ricordare il paradosso di Giddens, ossia il fatto che tutti parlano di questa cosa, però di fatto nessuno fa niente, o comunque molto poco. E lo si fa con una attenta, come dire, timidezza, nel senso che si dice, lo facciamo, sì, assolutamente, proclami, no, come le varie COP e tutto il resto, però in ultima battuta non andiamo mai a vedere, tirare in ballo delle situazioni, delle problematiche che invece potrebbe essere opportuno considerare. Ieri parlava una collega della questione del cortocircuito, no? Che è una cosa che vi annuncio in modo molto informale, che a breve uscirà un mio libro, una curatela in inglese, se sono contenti anche i ministeriali, a proposito di questo discorso, perché qualche tempo fa a Melbourne ho portato una comunicazione che si chiamava Ambiente come fattore di cortocircuito del processo della conoscenza. E io sono assolutamente convinto di questo discorso, cioè l'ambiente, come dire, ci mette di fronte alle totali e radicali insufficienze del modo in cui noi stiamo cercando di conoscere il mondo e alle pretese di questa strategia così oggettiva e rigorosa che pretendiamo di applicare alle nostre cose. Perché l'ambiente tutto è tranne che questo, fondamentalmente. Già il termine ambiente, se vogliamo ragionare, è un termine che consolida un dualismo. E questo in qualche misura è uno dei punti importanti che vorrei mettere in luce, ovvero sia che noi ci muoviamo all'interno di un quadro che è definito da Cartesio per molti versi, perché Cartesio da questo punto di vista è stato geniale, ma è definito in modo di, separare radicalmente l'uomo dall'ambiente. No, noi ci muoviamo all'interno di una situazione che è definita come tale, ovvero sia c'è la res extensa, che è una specie di grande supermarket dal quale poter attingere senza nessun tipo di freno, come d'altronde ci dice anche la teoria economica oggi, ancora, nonostante tutto. E dopodiché c'è la res cogitans, che è questo nostro intelletto così brillante che ci permette di fare matematizzazioni assortite, la prospettiva di cui parlava il professor Marci ieri, e tutte queste cose. Quindi noi ci muoviamo all'interno di questo contesto, ed è ovvio che questo contesto è un contesto che non ci permette di apprezzare l'ambiente. Ora, io ce l'ho con Cartesio fino a un certo punto, perché d'altronde Cartesio scrive in metà del 600, non c'erano una serie di cognizioni che poi sarebbero teoricamente dovute diventare importanti. Ce l'ho un po' di più con noi stessi, perché noi continuiamo a muoverci all'interno di questi quadri concettuali senza mai metterli in discussione. Il grande problema della nostra conoscenza è che è una conoscenza che si è formata in un periodo nel quale tante cose non le sapevamo, ma dopodiché non abbiamo mai voluto rimetterla in discussione alla base delle nuove conoscenze. Tanto per dirvene una, che è quella su cui sto lavorando più recentemente, il problema è che noi siamo effettivamente esseri umani che cominciano ad essere umani molto prima di quello che ci siamo raccontati, perché Cartesio, tra le altre cose, visto che tanto è sempre lui, ci dice anche che noi siamo umani perché pensiamo. Da un punto di vista evoluzionistico, questa è una stupidaggine di dimensioni cosmiche, perché ci dicono gli scienziati, se vogliamo dare retta alla scienza quando ci pare, va bene, però insomma sarebbe carino che la prendessimo in ascolto un po' più spesso, che noi diventiamo umani al momento in cui ci alziamo in piedi, il che accade tra i 7 e gli 8 milioni di anni fa. Il che vuol dire che, incredibilmente, stiamo definendo la nostra umanità in termini corporei, non in termini intellettuali. E il nostro sapere, la nostra conoscenza, quella che ci ha permesso di arrivare qui, perché vuol dire che abbiamo fatto 8 milioni di percorso di anni, e nei quali non c'era la nostra intelligenza calcolante, non c'era manco il linguaggio, non c'era un sacco di quello che noi riteniamo essere parte del pacchetto umano. Il pacchetto umano funziona come pacchetto umano se noi adottiamo una cosa che io chiamo concezione creaturale, ovvero sia il fatto che noi continuiamo ad oggi a ritenerci figli di Dio, anche se abbiamo barrato Dio insieme alla Tour, anche se abbiamo scoperto che c'è stata l'evoluzione, anche se su quella possiamo discutere estensivamente, perché voglio dire, l'evoluzione viene menzionata da Darwin nella seconda metà dell'Ottocento, il che vuol dire che abbiamo avuto circa 150 anni per fare i conti con quest'idea, mentre prima venivamo da 3.000 anni nei quali eravamo convinti di essere il centro dell'universo. Non è che te lo scordi in un batter d'occhio di essere il centro dell'universo, e continuiamo a fare così. Voglio dire, il discorso che hanno appena fatto i colleghi sulla spazzatura universale ci mette in chiara luce una serie di limiti concettuali profondi che noi abbiamo e che dovremmo rivedere se vogliamo salvarci. Perché un'altra delle tante cose che ci raccontiamo è che lo facciamo per il pianeta. Il pianeta, signori, in capo a 1.000.000 di anni, si è abbondantemente scordato che noi siamo esistiti. Nonostante tutti i casini che possiamo aver combinato nel frattempo, nonostante i problemi delle scorie nucleari con i quali facciamo finta di non fare i conti perché non sappiamo che faccia, e tante altre cose, il pianeta non ha problemi, siamo noi ad avere problemi e quelle poveracce delle specie animali che si trovano a condividere la biosfera insieme a noi, perché questo sarebbe un problema interessante da prendere in considerazione. Però lo diciamo, ma non lo facciamo, perché continuiamo a essere profondamente convinti della nostra eccezionalità, del fatto che accidenti, parliamo, gesticoliamo, facciamo di conto, siamo in grado di elaborare teorie magnifiche con le quali ci stiamo distruggendo. Dopo 7.000.000 di anni di percorso, tutto sommato di grande successo, perché insomma non è del tutto banale, no? Riuscire a sviluppare certi tratti, noi ci troviamo negli ultimi 15.000 anni a essere diventati consapevoli. Ora, io vorrei che riflettessimo su questa cosa, perché lo stanno scoprendo in parecchi ultimamente, devo dire. Ho letto un articolo di recente su una serie di dubbi sul cervello, sul fatto che tutto sommato magari non è stata un'idea proprio così intelligente diventare autoconsapevoli, però è anche vero che pensiamo a qualcuno che improvvisamente comincia a rendersi conto di sé in una situazione di totale confusione mentale, perché non è che siamo diventati così come Atena. Noi pian piano abbiamo avuto dei periodi nei quali questo io si andava consolidando, nei quali sentivamo le voci, nei quali avevamo gli oracoli, nei quali tante cose, e nessuno ne aveva dato nessun tipo di manuale per le istruzioni, nessun tipo di spiegazione su cosa farci. Per cui è anche normale che un io improvvisamente consapevole di sé e del fatto di essere mortale, che non è un dettaglio da poco, perché in molti ritengono che questa mortalità sia uno dei grandi problemi con i quali ci confrontiamo. Allora è normale che questo io si senta probabilmente diverso qualitativamente da questo corpo che lo in qualche misura lo imprigiona, lo ingabbia, no? Come dicevamo ieri, il mito dell'Auriga di Platone, i racconti di San Tommaso, e c'è una continuità immaginale impressionante in questo percorso. Ecco, allora questo io lo posso capire fino a un certo punto. Comincio ad avere delle difficoltà a capirlo quando ha tutti gli strumenti oggi per mettere appunto un manuale di istruzioni e rendersi conto che non funziona così, che noi siamo figli della terra, che questo tipo di discorso va riposizionato in modo radicale se vogliamo effettivamente comprendere qualcosa dell'ambiente, perché l'ambiente noi lo trattiamo da oggetto tra gli oggetti e l'ambiente non è un oggetto come gli altri. Noi dovremmo avere una conoscenza che sia in grado di distinguere i ranghi, le qualità, le importanze di ciò di cui tratta, e di essere un tantino più umile, perché nel momento in cui noi inseriamo l'ambiente all'interno di una qualunque dinamica economica, come facciamo d'altronde continuamente, la transizione ecologica, la green economy, sono tutta una serie di strategie per far cosa? Per riportare tutto questo set a una teoria che riteniamo fondamentale, la teoria economica, della quale sarebbe il caso di cominciare a parlare un attimino forse, no? Perché è fatta da una serie di assunti che noi diamo come ovviamente diffusi nel mondo, con, come dire, dei salti logici e degli sforzi intellettuali veramente notevoli. Voi andate a prendere Darwin, che non a caso è uno dei punti focali sui quali è opportuno concentrarsi, no? Darwin dice tante cose, ma la grandissima parte di ciò che viene detto da Darwin per noi è importante nella traduzione di Spencer, che è il principale responsabile di tutta quella serie di stupidaggini colossali che sono diventati luoghi comuni fondanti del nostro essere qui oggi. Ma è evidente che la stessa prospettiva con la quale Darwin e Spencer guardano al mondo lo mette in forma in un certo mondo, ovvero sia l'evoluzionismo parla della sopravvivenza del più forte, semplicemente perché loro venivano da un quadro mentale nel quale quello era il punto, il modo in cui pensare. L'evoluzionismo non c'entra niente, non ha assolutamente nulla a che fare con questo discorso, eppure oggi, se prendete dei testi recenti su Darwin, ancora vi dicono che esiste una forza che si chiama selezione naturale, che è qualcosa di aberrante da un punto di vista anche concettuale. Perché ci deve essere una forza quando è semplicemente il processo della biosfera che permette che alcuni sopravvivano ed altri no, senza che nessuno ci si metta? Ma noi che cosa pensiamo? Pensiamo al gene egoista? Pensiamo al fatto che la capinera si ponga il problema del proseguimento del suo set genetico, del quale non ha la minima idea, ma lo fa perché è egoista? Noi abbiamo costruito un mondo che fa schifo, scusatemi se ogni tanto uso delle espressioni così un po' colorite, non troppo scientifiche, però l'abbiamo costruito a suon di stupidaggini, ovvero sia continuando a tradurre un quadro concettuale che si è formato tra il 7 e l'Ottocento e del quale non abbiamo più discusso. È lì, hanno parlato loro, i quali non avevano idea di cosa significava evoluzionismo, di cosa significava essere umani, di cosa significava ambiente, e noi continuiamo ad adottare quelle categorie che sono stanche, stufe e sono diventate pericolose perché questo fanno, senza porci uno straccio di problema. Francamente io credo che sarebbe ora che uno straccio di problema ce lo ponessimo, e di conseguenza appunto vengo a fare questi interventi un tantino così fuori dalla regola. Però, tanto per dire, noi continuiamo a praticare questa conoscenza scientifica della quale la professoressa Annella è una, come dire, fanatica, sostenitrice, e facendo finta che non abbia dei buchi enormi, ma i buchi enormi ce l'ha, signori, diciamocelo. La conoscenza funziona come un letto di Procuste, che in qualche misura è quello che ci diceva Elenia, ma lo dicevano qualche par di mille anni fa, prima, no? Ovvero sia, taglia via cose che non capisce. Allora, ai primi del Novecento c'era un tale signore che si chiamava Charles Forts, che scrisse, che era un fanatico scientista anche lui, però con un minimo di senso critico, e quindi lui leggeva queste benedette riviste scientifiche e alla fine delle riviste scientifiche trovava regolarmente dei trafiletti nei quali venivano dette cose che la scienza non era in grado di spiegare. E allora un bel giorno ha detto: senti, ma può essere che vediamo un attimo quante sono queste cose, e ne ha tirati fuori quattro volumi di una cosa che si chiama The Book of the Damned, il libro dei dannati, che vi invito caldamente a leggere perché è interessante, perché sono tutte cose che la scienza ammette di non capire, non qualcun altro, la stessa scienza, io non so che cos'è questo, perché la scienza, ed è il fondamento dello studio delle anomalie, ben prima di Kuhn questo discorso era lì, no? E ma noi continuiamo imperterriti, non c'è nessuno che dice che questa scienza è un modo di guardare il mondo arrogante, limitato, efficace per certi versi, ma nell'ambito di quello che pretende di essere, è un sapere dove non c'è qualità, dove non c'è etica. E noi continuiamo a fare come se fosse ovvio. Io non sono stufo di sentirmi dire che il nostro sapere deve essere un sapere dove l'etica, da cui l'etica è assente, perché non ha senso un sapere dove l'etica è assente, signori. Sapere così non serve a niente, è semplicemente uno strumento messo in mano a Elon Musk, tanto per dirne una, visto che tanto lo possiamo dire, i suoi 2000 erotti satelliti, il suo Trump che pretende di governare il pianeta, l'universo mondo, per carità, tutto molto bello, però è patetico. Quindi questo sapere dovrebbe cominciare a prendere posizione, dovrebbe cominciare a prendere posizione su una serie di questioni piuttosto centrali, ovvero sia che diritto abbiamo noi di estinguere il pianeta, che diritto abbiamo noi di rivendicare delle proprietà che le culture più sensate, come quella degli americani, degli indiani d'America, non capivano, perché non c'è da capirlo. Come fai a dire che possiedi la terra? Santi Dio, ma chi sei? Altro che ibris, qui siamo andati ben oltre tutto questo discorso. Però facciamo un esempio un po' più banale sulla Terra, che guarda caso è un tema estremamente interessante anche da un punto di vista immaginale, no? Perché noi vediamo le cose sopra e sotto è come se non ci fosse niente. E questa è un'illusione ottica seria, perché io vedo quest'albero qui davanti e immagino che sia uno. Perché io immagino sempre che tutto sia uno, no? Perché a un certo punto l'individuo, eccomi qua, no, non abbiamo capito niente, abbiamo scoperto l'atomo, abbiamo scoperto che c'entrava niente con quello che immaginavamo. Noi sappiamo perfettamente di essere molto più di uno, però continuiamo a ragionare in termini di individui, perché sennò, poverini, come facciamo? Allora, la Terra è un interrogativo, ovvero sia, com'è che c'è la Terra? In senso proprio della Terra, quella, la manciata di fango da cui siamo stati fatti, secondo la questione creaturale. La Terra c'è perché probabilmente perché ci sono i funghi. Nel senso che una delle questioni che non ci poniamo mai, perché appunto abbiamo un modo di pensare il pianeta un po' particolare, è che Marte, per esempio, la Terra non ce l'ha. O tutti gli altri pianeti che abbiamo visto nel frattempo, che non è che siano tantissimi, però più o meno. La domanda è allora sta, com'è che qui c'è la Terra? Quella terra che stiamo massacrando con tutti i vari anticrittogamici, con tutte le varie i nostri magnifici ritrovati scientifici. Perché probabilmente a un certo punto, per qualche ragione, una forma ibrida tra vita e non vita, perché noi qui abbiamo sempre dei grossi problemi quando cominciamo a ragionare in questi termini, ha cominciato a disgregare la pietra e la roccia e a farne qualcosa di potenzialmente fertile. Sono stati i licheni, sono stati i funghi, sono state le alghe, sono stati i batteri, i virus, tutte quelle cose che ci terrorizzano, per cui dobbiamo metterci a pulirci le mani ogni momento, senza ricordarci che noi, ok, che abbiamo 39 triliardi di virus all'interno di noi stessi. Questo è un altro discorso interessante che si potrebbe fare, però facciamo finta di niente. Ed ecco, sono stati i funghi probabilmente pian piano, e sono ancora i funghi oggi che tengono insieme la terra e la fanno rimanere terra, senza che crolli quando piove, eccetera. Ma noi dei funghi non abbiamo neanche un dipartimento, perché siccome non si capisce dove comincia e dove finisce un fungo, e non è possibile ragionare di funghi in termini di individui, facciamo finta di niente e non li studiamo. Non esiste un dipartimento di micologia. Quello che si sta scoprendo sui funghi, ed è tanto, in un'altra occasione magari ne parliamo, è esattamente questo, che sono di fatto la rappresentazione del processo vitale in essere, e sono cose che si separano e si connettono, mentre noi separiamo soltanto. Ci abbiamo questo piccolo problema. Quindi, ecco, ovviamente se ne potrebbe parlare estensivamente in altre occasioni, ma spero di avervi dato un minimo di prospettiva, nel senso che o cambiamo radicalmente le nostre convinzioni su quello che stiamo facendo, oppure tutto il resto è inutile, senza offesa per nessuno, ovviamente, chiaramente. E vi ringrazio.